venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti i re, nel trasformato sono gli abissi della terra, sono sue le rette dei mondi, suo è il mare che egli ha fatto,
le sue mani hanno plasmato la terra.
Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, lui regge e lui conduce. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Per 40 anni mi disgustai di quelle tentazioni e dissi: sono un popolo dal cuore cambiato, non conoscono le mie idee, perciò entrarono nel mio segno,
non entreranno nel luogo del mio riposo.
Gloria
al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era all'inizio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Questo salmo è un invito a non indurire il cuore. Non indurire il cuore vuol dire esserci forti ad ascoltare la voce del Signore, e solo se si è disposti ad ascoltare la voce del Signore si entra nel suo riposo e si sperimenta la sua promessa, e l'abbiamo scelto perché è attinenza al tema di questa sera, dove Gesù dice: chi entra fa parte della sua famiglia. E questo fa parte della sua famiglia chi ascolta la sua parola. E fa parte della famiglia di Gesù vuol dire diventare figli di Dio. Allora pensiamoci ad entrare in questo giorno, che è il giorno dell'ascolto.
Il brano si trova alla fine del capitolo 3, Marco 3, 20, dal versetto 20 al versetto 35. E viene in casa e si raduna di nuovo la folla, così che essi non possono neppure mangiar pane. E avendo udito, i suoi uscirono per impadronirsi di lui, poiché dicevano: è fuori di sé. E gli scribi, scesi da Gerusalemme, dicevano: a Belzebul, e in forza del principe dei demoni scaccia i demoni. E chiamateli appresso, diceva loro in parabole: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso contro se stesso, non può reggersi quel regno. E se una casa è divisa contro se stessa, quella casa non potrà reggersi. E se Satana è insorto contro se stesso ed è diviso, non può reggersi, ma è alla fine. Ma non può nessuno entrare nella casa del forte e rapire i suoi beni, se prima non ha legato il forte, e allora rapirà la sua casa. Amen, vi dico, saranno rimessi ai figli degli uomini tutti i peccati e le bestemmie, quante ne bestemmieranno. Ma chi bestemmi contro lo Spirito Santo non ha remissione in eterno, ma è reo di peccato eterno, poiché dicevano: ha uno spirito impuro. E viene sua madre e i suoi fratelli, e stando fuori mandarono da lui a chiamarlo. e sedeva attorno a lui una folla e gli dicono: ecco tua madre e i tuoi fratelli, di cuore ti cercano. E rispondendo loro dice: chi è mia madre e i miei fratelli? E volgendo lo sguardo in giro a quelli seduti in cerchio attorno a lui, dice: ecco la mia madre e i miei fratelli. Chi fa la volontà di Dio, questi è il mio fratello, sorella e madre.
Questo brano ci dice appunto come si fa a far parte della famiglia di Gesù. Il capitolo terzo è un capitolo di crisi, si chiama la crisi galilaica. Gesù, dopo aver fatto le cose buone che ha fatto, il miracolo, ha annunciato il regno, lo realizza, e l'ultimo miracolo è quello di aprire la mano per accogliere il dono di Dio, comincia a aver contro tutti. I farisei decidono di uscire. Sono le persone religiose. Gli erodiani sono quelli che hanno il potere e si mettono d'accordo con i farisei per uccidere. Gli scribi sono quelli che capiscono, i teologi, cosa dicono? È indemoniata. E i suoi che gli vogliono bene cosa dicono? È scemo. Non gli va particolarmente bene. È una situazione di crisi. È utile saperlo. Perché noi siamo abituati appunto a vedere che va di gloria in gloria tutti. Ma vedete, finché sono i farisei, sappiamo, i farisei, gli scribi, gli erodiati, ma anche i suoi. E in questa crisi lentamente abbiamo visto nascere la Chiesa. Gesù si fa tenere a disposizione una piccola barca, per non essere ingannato. Questa piccola barca è la comunità, sono i 12 che si chiama, per essere tutti. E adesso per questo brano ci dice come facciamo a essere con lui. E ce lo dice in due modi. Prima, come non si è con lui. Non sono con lui suo. E per essere con lui non basta sapere come ti scrivi. Non basta neanche volerti bene come i suoi, certamente ti vogliono bene. Ci vuole qualcosa. Bisogna ascoltare. Bene, questo brano è importante perché fa vedere come nella casa, ormai sta nascendo la casa, dopo dove si vive insieme, la comunità, che è la casa di Dio, dove siamo fratelli, ecco, nella casa ci sono dei criteri di appartenenza che non sono quelli normali. Può essere fuori casa mentre sta in casa. E chiunque, per quanto lontano sia, in realtà può far parte della casa, perché c'è una vera parentela diversa, fondata non più sul sangue, non più sul consenso, neanche sulla teologia, sulle idee che abbiamo, ma su qualcos'altro che scopriremo adesso. Ci sono due porti qui. Potete tirare dall'altra porta e entrate qui se vedete i piedi in pascolo.
Riprendiamo il testo dal versetto 20 e viene in casa e si raduna di nuovo la folla, così che essi non possono neppure mangiare pane.
Ecco, ci si trova in casa e la casa comincia a diventare adesso un luogo teologico. La casa è qualcosa di preciso. La casa sta insieme ai familiari, si condivide il pane, cioè si condivide la vita, si condivide la fatica, si condividono gli affetti. La casa è il luogo della condivisione, dove l'uomo vive. Ora questa casa è piena di folla, e la folla del Vangelo ha sempre un connotato negativo o neutro. Cioè il popolo è una cosa, la folla è un'altra cosa. La folla è il luogo indeciso che diventa bestia, fatta di individui, a meno che un cominciano a ragionare, allora diventa popolo fatto da persone. Qui ancora folla, e i discepoli non possono mangiare pane. Cosa vuol dire mangiare? Mangiare vuol dire vivere, e del pane si parlerà anche a tutto il senso di voi. Il pane è l'eucaristia, il pane fa la volontà di Dio, ci vive. E in mezzo a questa cosa non si può mangiare pane, non si può fare la volontà di Dio, che è una morte. E adesso si mostra come non si mangia pane pur stando in casa. Per cui noi possiamo stare in casa, far parte della chiesa e non mangiare il pane, non essere i suoi, pur essendo suoi parenti.
E avendo udito, i suoi uscirono per impadronirsi di lui, perché dicevano è fuori di sé.
Chi sono questi suoi? Li trovate al versetto 31. Sono sua madre e i suoi fratelli. Fratelli sono i cugini della lingua ebraica, e si parla di sua madre perché Giuseppe era già morto, e allora assume la patria potestà il cugino maggiore con un figlio. Ecco, allora c'è stato un consulto di famiglia su questo caso, che è una persona molto brava che ha 30 anni, non si è sposata, però fa bene il suo lavoro. Poi ha cominciato ad annunciare il regno di Dio, ha anche successo, e credo che sono contenti del successo anche sul lato. Però quando si accorgono che questo successo comincia a mettere di conto i farisei, i guardiani, gli scrivi e tutti gli altri, dicono date una calmata, anzi dico qualcosa di più, vanno per impadronirsi e vogliono internare. E vanno non perché sono perché gli vogliono bene. Io ho detto che poverino, scusa, ha 30 anni, avrebbe fatto tante belle cose, non è stupido, non è sprovveduto. Come mai fa queste cose? Se lui ha anche i numeri per avere successo, per avere tanto successo anche, come mai va a imbagliarsi così? Basterebbe un po' di, magari lo aiutiamo a risalire un po', a usare meglio le qualità che ha, in modo che sia anche successo nostro. È interessante, li vogliono bene e vogliono impadronirsi. Ora è interessante, i suoi non sono persone qualunque, sua madre e tutti i suoi parenti e sorelle che li vogliono bene. Non basta neanche essere madre di Gesù, neanche essere vicino, Dio, nipote, per far parte della Chiesa. Bisogna ascoltare la sua parola. Cioè l'appartenenza alla Chiesa non è un'appartenenza di santo. Anche Maria non capiva la parola ricevuta, e allora cosa fa? Custodisce la gloria, fa la e lei diventa madre, non perché la generale, ma perché l'ha ascoltata. Dico di tali antichi che la maternità di Maria non sta nel ventre ma nell'orecchio. Vedete, vado in un libro antico, si vede questa tutta orecchio. La madre è quella che ascolta e concepisce nell'orecchio, cioè, perché l'orecchio vuol dire la mente e il cuore, è lì che lo concepisci, lo ascolti e lo accogli, non solo nel tuo ventre, nel tuo cuore e nella tua testa. E la nostra accoglienza di Gesù, che si fa sua madre, ascolta. Mentre invece Maria con tutti i suoi fratelli pensano, beh, è lui che ci deve ascoltare, un po' di consenso, bisogna portare il consenso. Gesù non ha gran consenso.
Sì, questo buon senso però che fa andare a essere con Gesù fino a un certo punto. E così ciascuno di noi lo sperimenta di fronte a Gesù. E poi anche, vediamo così, il credente come viene accolto o la Chiesa stessa come si muove. Facciamo l'esempio, questi sondaggi d'opinione dicono che la Chiesa è molto stimata perché è per il suo impegno sociale, perché insomma si vede che un po' si dà da fare così, nonostante non c'è più magari quella critica, la richiesta della Chiesa prende anche la parte degli ultimi, così, questo va bene. Però se poi si dice ma altra cosa è se è la discussione di parere quando la Chiesa parla della vita eterna o parla della passione e morte del Signore, lì allora forse non siamo più, le sondaggi direbbero un'altra percentuale, ma per dire che quelle cose che ci sembrano più importanti, che ci toccano più immediatamente, allora sì, si d'accordo. Poi da un certo punto in poi,
ed è interessante questo aspetto perché effettivamente gli vogliono bene, ma non capisco, e abbiamo visto la volta scorsa, che i 12 per essere con lui. E questi 12 cosa vogliono? Non vogliono essere con lui, vogliono che lui sia con loro. E è ben diverso. E il tentativo costante che facciamo noi non è quello di essere con Gesù, è che lui sia con noi. Siamo il Logos in Dio con noi. Pericoloso. Dio non è con noi, siamo noi che dobbiamo essere con Dio. Se Dio è con noi, poveri noi e poveri Dio. Infatti è con noi, siamo noi che dobbiamo essere con Lui. Il tentativo costante della nostra vita è ridurre Dio nei canoni del nostro buonsenso. Poi il buonsenso, che cos'è? È il mio interesse che Dio è qui. E Dio non risponde a noi, perché ha dei canoni. È il caso dell'amore, del dono, del perdono, della misericordia.
Io siamo un po' abituati a, così effettivamente, a vedere se dico, ci guadagniamo qualcosa o almeno non ci perdiamo. Qualcosa vale la pena o non vale la pena, se in questo caso guadagnarsi la tranquillità per i suoi, o per altri invece guadagnare una posizione maggiore. Che cosa si guadagna? Ecco Gesù facendo così.
Ricordate anche Pietro quando Gesù predica la sua passione, Pietro dice non sia mai. E proprio anche tutti i discepoli costantemente capiscono che Gesù è qua. E ci insegna un'altra via. Ci insegna la via della sapienza. Noi consideriamo invece sapienza la nostra stoltezza, che l'interesse di lui, di noi, infatti nostri, di impadronirci delle persone, delle cose. No, Dio non è così, veramente, per questo ci serve. Ed è interessante che siano i suoi, perché questa conversione in prima fase è, devo dire, con i suoi presenti, Maria, Giacomo, Giuda, Giosef, che sono poi capi della Chiesa di Gerusalemme, Pietro, sono i primi che devono.
Versetto 21, 22, e gli scribi scesi da Gerusalemme dicevano: a Beelzebul, e in forza del principe dei demoni scaccia i demoni.
E se i suoi gli vogliono bene, allora dicono: è buono ma è scemo. Quelli che gli vogliono male gli dicono: è furbo e cattivo. È uno furbo che strumentalizza i suoi poteri, addirittura diabolici, per dominare su tutti e vince il demonio peggiore, no? In questo modo, chi è più e prepotente vince. Ed è interessante, vedete, ognuno legge con i suoi occhiali. Chi ha affetto verso Gesù lo interpreta bene, ma però, poverino, bisogna internarlo, aiutarlo, un po', sperare che forse è una simile depressione, poi andrà meglio, curiamolo. Chi invece è cattivo e lo combatte, vede questo che è cattivo certamente anche lui. Interessante, noi vediamo sempre il Signore con il fine di ciò che siamo noi.
E chiamateli appresso diceva loro in parabole, come può Satana scacciare Satana? Se un regno diviso contro se stesso non può reggersi per regno, e se una casa è divisa contro se stessa, quella casa non potrà reggersi. E se il Satana è insorto contro se stesso ed è diviso, non può reggersi, ma è alla fine. Ma non può nessuno entrare nella casa del forte e rapire i suoi beni, se prima non ha legato il forte, e allora rapirà la sua casa.
E qui Gesù risponde adesso agli scribi che dicono che ha Belzebù. Ecco, e gli dice: come può Satana scacciare Satana? Se supponiamo pure che io scacci Satana in porta di Satana, vuol dire che Satana è diviso in se stesso. Quindi il regno di Satana è diviso, ora è un regno di difesa. C'è la divisione del principio della morte. Se lotta se Satana lotta contro Satana, si distrugge il gioco. Quindi Gesù approfitta della loro accusa per dire: allora capite che comunque è vero che è finito il regno di Satana, e quel che è scritto tiene il regno di Dio. Quindi anche voi per la vostra interpretazione cattiva vi date ragione. Quindi Gesù risponde in modo sicuramente rabbinico e molto sottile. Ecco, prendete, supponiamo pure che sia vero, che sia il nome di Belzebù, vuol dire che Belzebù rischia contro se stesso. Quindi vedete che è vero perché vi dico che è arrivato il regno di Dio perché finisce il regno del male. Questa è la prima risposta che dà, poi ne darà una profonda. E poi continua anche a dire: nessuno può entrare nella casa del forte se prima non ha legato il forte. Cioè, praticamente Gesù è il più forte che entra nella casa del forte, Satana, che tiene tutti sotto il dominio e ci libera dal dominio di Satana. Quindi Gesù è venuto a legare, a ridurre in schiavitù il male e così liberare l'uomo.
Versetto 28: amen vi dico, saranno rimessi i figli degli uomini, tutti i peccati e le bestemmie, quante ne bestemmieranno? Ma chi bestemmi contro lo Spirito Santo non ha remissione in eterno, ma è reo di peccato eterno, poiché dicevano ha uno spirito impuro.
Quindi ci fermiamo adesso un momentino di più. La prima affermazione è bella, interessante: tutti i peccati e tutte le bestemmie sono perdonati. Non c'è male, non c'è peccato che non sia perdonato. Gesù è venuto a perdonare i peccati. Ma Dio è amore e perdono, non può non perdonare. Quindi tutto è perdonato. Solo un peccato non viene perdonato, però contro lo Spirito Santo. Cosa voglio dire? Se Dio perdona tutto perché è amore, lo Spirito di Dio è l'amore, c'è un peccato che non è perdonato, è quello contro lo Spirito Santo. È quello contro l'amore. Cioè di non accettare l'amore di Dio. Non so se fa. Se tutto è perdonato, fammi una cosa, di non accettare di essere perdonato. Questo non può perdonare, perché non vuole essere perdonato. E chi non vuole essere perdonato? Chi ritiene di aver fatto bene? Quindi il peccato contro lo Spirito Santo è il peccato di viene a posto. Chi ha fatto nulla di male? Sarà per quanto adesso mi gira proprio su una immagine del 1360, di una precisazione, dove si vede il Cristo che è lì in croce e tutti con grande devozione, chi lo inchiode con devozione raccogliendo il sangue, cioè tutti quelli che l'hanno ucciso capiscono che hanno bisogno del perdono. Perché Dio ha fatto del male, allora ricevo il perdono, quindi raccolgono l'eredità. Solo c'è vicino una persona, una donna bendata, che si tira dall'altra parte tra le tavole della legge: no, io sono a posto, io non ho ucciso, io sento la legge. Ed è l'unica che non riceve. perdono perché non ne ha bisogno. Quindi vorrei tradurre un po' questo peccato contro lo Spirito Santo che abbiamo capito meglio. E posso fare tanti peccati, finché ne prendo coscienza, va bene. C'è un peccato molto grave, che è più grave di tutti, che io chiamo la buona fede. Quando io mi ritengo buona fede, il più grande dono di Dio è scoprirci in buona fede. Che so che è però bisogna cercare di cambiare. Cercherò di cambiare nella misura del possibile per rispondere a questo peccato. Ma quando io mi indurisco perché sono a posto, perché io ho ragione, ma ho ragione, cioè divento un momento. Se Dio dicesse ho ragione, cosa farebbe a questo mondo? Tre volte che sbagliamo, sono passato a volte di vedere. Almeno una volta in vita ci ucciderebbe tutti perché avrebbe ragione. E invece Dio non ha ragione. Ha misericordia. Si muove al tempo, conosce la sua volontà. E noi se cominciamo a vivere di perdono, di grazia, allora vediamo che tutte le nostre fragilità, le nostre debolezze che restano, non sono il luogo in cui ci dobbiamo difendere. Sono il luogo dove riceviamo il perdono, la comunione, il coraggio, la forza, da parte di Dio e da parte di altri. E così anche nei confronti degli altri, anche io, bene, se Dio mi tratta così, comincerò anch'io a far così, come posso, chiaro se faccio mille volte. Allora penso che il peccato è contro lo spirito che non la perdona e che non vuole essere perdonato perché io sono a posto. E è il peccato.
Si può arrivare a sentirsi a posto a partire da una esperienza molto valida e molto autentica. Voglio dire che noi possiamo anche renderci conto del male che facciamo, pensando che non c'è perdono, non c'è una soluzione, allora qual è la soluzione per non vivere con l'angoscia di questo peso del male fatto? Ma insomma in fondo non conta mica tanto, ma questo è un altro modo per arrivare alla stessa conclusione, cioè identificare questa possibilità. È un mettersi a posto, non magari non sentirsi a posto, ma mettersi a posto in qualche modo. E anche questo è pericoloso perché chiude, ecco, al perdono, cioè a scoprire un Dio col quale non si mercanteggia, insomma, che è dono e gratuità, anzi, che dono per tutti. Non bisogna aver paura di rendersi conto anche del male che facciamo, ecco, e non cercare di sfuggire con delle giustificazioni, ma sapere che ecco, tutti i peccati e tutte le lezioni verranno perdonati, quindi che c'è un'uscita, ecco, che non è nella rimozione, nella giustificazione di tutti, che poi lasciamo un po' la situazione.
È interessante che a fare questo peccato sono gli scribi. In noi c'è sempre lo scriba, e lo scriba è quello che sa bene come stanno le cose, che ha la verità. Lo scriba è perché la verità della parola di Dio. Cioè, questo nostro presumere di avere la verità in tasca, la certezza, è ciò che ci impedisce di accogliere che è molto diverso dalla mia verità, dalla verità. È sempre più grande, anche la realtà che cambia. Sempre più grande di ogni mia certezza. Allora cosa faccio se la realtà è diversa? La violenza perché sia secondo la mia certezza. Non dobbiamo mai scambiare le nostre certezze, le nostre verità con la realtà. Devo sempre essere disposto a cambiare la mia opinione, la mia certezza, perché ce ne sono tante altre, certezza della mia esperienza che deve confrontarsi con quelle degli altri con le comunità. Non è un caso che sono gli scrivi, perché loro hanno già un'immagine precisa di Dio, di parola di Dio, di cose da fare, di cose da non fare, e allora in base a quella dicono Gesù non risponde in parabole. Per un motivo molto
sé che Gesù perdona. Termine bestemmio che fuori qualche anno Gesù perdona. Mentre le cose, la legge, se è giusta, non perdona, c'è condanna. Come vedete, c'è una conversione dalla legge al Vangelo. C'è una conversione della giustizia al perdono. E è il bisogno che Dio ti perdona. E riconoscere questo che mi mette nell'economia nuova, mi fa entrare nella casa, mi dà pane, vivere. Ma è vero che questo, in fondo vedete, il brano si chiama inclusione, si parla prima dei suoi e poi si riprende. E in mezzo si mette questa scena perché per dire che in fondo anche i suoi hanno detto questa stessa cosa, che sono i due modi con cui noi ci opponiamo alla chiamata di Dio. Una è quella dell'affetto che può sequestrare l'altro, perché mi so io come bene dedicarlo anche a te, e l'altro è dire: se tu non fai così davvero fai.
E poi questo aspetto di minaccia, no? Che come tutte le minacce che si legge nella scrittura, da quella dei profeti, poi è sempre un grido in fondo, ecco, del padre che non vuole che il figlio si faccia male, quindi questo atto della redenzione è un invito pressante, uno scongiurare perché non sia così, non è che appunto voglia che noi veniamo in questo mondo. Versetto 31. E viene sua madre, i suoi fratelli, e stando fuori mandarono da lui a chiamarlo.
Ecco, adesso si riprende la scena dei suoi, si dice chi sono, la madre e i fratelli, che stanno fuori. Non sono dentro di casa, stanno fuori, sono i suoi, e lo mandano a chiamare. Gesù aveva chiamato, loro lo mandano a chiamare. Vedete, c'è, lui ci chiama a essere con lui, e noi a nostra volta lo stiamo fuori e lo vogliamo chiamare, vieni tu con noi, vogliamo sequestrare e mettere a così impari bene la lezione e poi sarai più meglio. Questa tentativa di sequestrare è costante da parte nostra, come singoli, come persone, come comunità, addomesticata. Siamo fuori dalla sua chiamata e lo chiamiamo, e adesso vieni tu dove siamo fuori. Io credo che sono esperienze che tutti abbiamo, lo mandano a chiamare.
E sedeva attorno a lui una folla e gli dicono: ecco tua madre e i tuoi fratelli, di fuori ti cercano.
Guardate quante volte lo si ripete, prima i suoi, sua madre e i suoi fratelli, adesso si dice di nuovo, tua madre e i tuoi fratelli e le tue sorelle, e poi Gesù risponderà chi è mia madre e i miei fratelli, e poi concluderà, mia madre e i miei fratelli sono quindi 1, 2, 3, 4, 5 volte più 6 volte. Capite che il tema è proprio l'essere suoi fratelli, sua madre. Essere parenti suoi, ecco, ecco la sua madre dei fratelli di fuori ti cercano, ti arriva di tutto, ti cercano di fuori, neanche ci parlano di tutto, ti cercano stando fuori.
E rispondendo loro dice: chi è mia madre e i miei fratelli? E volgendo lo sguardo in giro a quelli seduti in cerchio attorno a lui dice: ecco mia madre e i miei fratelli, chi fa la volontà di Dio, questi è mio fratello, sorella e madre.
Ecco la risposta di Gesù. E Gesù indica le persone che stanno sedute attorno a lui. Ecco, e lo star seduto è l'atteggiamento del discepolo che ascolta, sta seduto per ascoltare. E Gesù dice: chi è mia madre e i miei fratelli? Chi fa la volontà di Dio?
Cosa vuol dire fare la volontà? Vuol dire ascoltare Gesù, fare come questi che ascoltano. Mentre i suoi e gli scrivi non vogliono ascoltarlo, vogliono che lui ascolti le loro opinioni, che loro interessano. Quindi, come vedete, in questo brano viene smascherato il tentativo che facciamo di capovolgere la fede. Invece di ascoltare la sua chiamata, vogliamo che lui ascolti la nostra. Che abbiamo una risposta. Invece che lasciarci prendere da lui, vogliamo prenderlo noi. Lo ascoltiamo noi dove vogliamo noi. Invece che ascoltare noi lui, vogliamo che lui ascolti noi. Invece che fare noi la sua volontà, vogliamo che lui faccia la nostra volontà. È la tentazione di istante. Allora, per diventare madre, e madre vuol dire generare Dio, la sua presenza nel mondo, la patronalità, per diventare madre, devi ascoltare tu. Perché? Perché se tu lo ascolti, devi intenti. Tu diventi. E quindi diventi ascoltatore dello stesso tempo. Proprio mediante l'ascolto. E questo brano serve da aggancio col precedente, dove si dice Gesù fece i dodici per essere con lui. E essere con lui vuol dire essere con lui in questo modo. Ascoltandolo, amandolo e facendo la sua volontà. E poi apre il capitolo 4, che comincia subito dopo, dove si parlerà della parola. Cosa significa ascoltare la parola? Perché il capitolo 4 sarà sull'ascolto della parola. E in questo capitolo 3, se notate, si dice che cos'è la Chiesa. E questa piccola barca, la piccola comunità, che Gesù ha fatto per non essere schiacciato, che ha chiamato a essere con lui. E dopo su questa piccola parte c'è sempre la tentazione importante di chiamarlo noi a essere lui con noi, di essere stato. Possiamo interrompere qui il brano del nostro libro, li percorriamo e poi sentiamo subito un po' di nostro.
Attorno a lui, quindi c'è una maturazione, un'evoluzione, ecco, da questa massa indistinta un po' turbolenta, che proprio possiamo dire attraverso il filtro, attraverso ecco, la prova dei suoi, degli scrivi, passa appunto da un certo entusiasmo, un certo amore per il Signore, o una conoscenza anche più ragionata magari poteva essere, o delle attese messianiche, ecco, parte dalla sua posizione o di buon senso o di sapienza e arriva invece alla docilità e all'attenzione dell'ascolto. Quindi è un percorso che possiamo anche noi vivere e ci è assicurato proprio da questa attenzione, da questo ricordo, da questa rilettura.
Thank you. già a livello del fatto che sono scritto, oppure un banale coscienza un po' basso, cioè non focalizzato al punto di riferimento della coscienza, la solita
penso che probabilmente è una coscienza non formata, perché se va a confessare che qualcosa ci sarà non lo so.
No.
Il legato con lo spirito è quello che è a posto, e tante volte mi capita di sentirmi a posto. Mi manova però un certo disagio. Perché gli ho detto la voglia da confessarsi, sta preso un po' con mia moglie. Per ricordarsi, qui dice, qui il motivo formale è un altro, dice, questi dicono ha uno spirito impuro, cioè cosa vuol dire? C'è una realtà, che Gesù vince lo spirito del male, la interpreta un male comunque, e questo è il peccato di Gesù, cioè che intendi la cosa come fa comodo a te e non ti interessa di come la cosa. Loro vogliono scartare Gesù e allora comunque vada a già l'interpretazione corretta. E quindi non gli interessa qual è la verità. Ce l'ha già. Sì, e credo che sono quelle certezze che uno anche non è disposto a mettere in discussione. Da noi tutti abbiamo bisogno di certezze, in genere ci attacchiamo alle nostre certezze, lì faccia stare la salvezza, ma la salvezza non è data dalle mie certezze, è data dal fatto che lui mi perdona, mi ama, e io ascolto la sua parola di amore, di perdono, e le salvezze di mezzo. Così anche se ascolto, devo lasciare da parte le mie certezze mentre ascolto, se no non ascolto l'altro. Non misuro per punto lo condanno e lo sbaglia. Se però dice qualche voglio dire io c'è intelligente. Non capita così. Se uno ti critica è scelto, oppure in malattia, è pazzo. È istintivo, no? Che se uno mi lode dice, non mi scusi. Se mi critica poi scemo, poi malattia, ma è istintivo perché ciascuno di noi, cioè ci difendiamo. Poi credo c'è il pericolo costante nella fede di proprio garantirsi attraverso le proprie certezze la salvezza, come se la salvezza fossero le mie certezze, non il mio rapporto con Gesù. E l'amore che ha lui. E questo è. Lì anche potete vedere nei rapporti con le persone, in famiglia, in comunità, è giusto che ci siano le certezze, nel senso di effettivamente la luce fa luce se lo spegnisce lui, quindi ci sono delle differenze nella realtà, però va quel punto che c'è il problema delle relazioni non è far notare le differenze, è capire come posso entrare in relazione positiva con l'altro pur con le differenze, con le difficoltà. E questo è il mio fatto di relazione, non è l'aver tolto ragione. Ma come si può andare d'accordo e intendere studiare differente quei tolti le ragioni che abbiamo qui? E dove allora c'è una verità più grande della certezza, che deve essere la verità dell'amore e della certezza. Che poi lentamente costruisce la famiglia, la insieme. Ma se per esempio si può stare insieme in una comunità ponendo regole precise, come si pone nelle società in economia, se si arriva a genere, si potrebbe stabilire anche nella Chiesa, se osservi queste cose sei dentro, se non sei fuori, stabilire anche nella famiglia criteri precisi che si fa così. E cui sì, d'accordo, si fa così, ma questo non fa crescere. Ciò che fa crescere invece è un'altra cosa, cioè come ci possiamo comprendere, voler bene e crescere. Facendo la verità nell'amore, nella carità. Il caso per la durezza del loro cuore. Ecco, qui gira lo sguardo contento perché il cuore accoglie la parola. E il dono che Gesù ha fatto, visto il capitolo 10, era dire la mano, cioè il cuore. Ecco, questi, seduti al suolo, aprono la mano, il cuore, accogliere la parola. E accogliere la parola vuol dire accogliere il pane del sabato, cioè, e vivere la vita di Dio. Perché uno vive la parola di Dio, ascoltando la parola di Dio, vive la vita. Per cui il senso di tutti i miracoli è farsi ascoltare la parola. Se voi notate nella nostra vita, quali sono le parole che ascoltiamo? Cioè, qual è la parola che governa? È davvero l'amore della misericordia che Dio ha permesso. Per cui ho una dignità infinita, mi sento amato, accettato, e quindi mi voglio bene. E quindi, e tu sapendo che sono un peccatore limitato e limitato di me, anche nelle cose principali. E allora comincio a dire, se Dio mi vuol bene così, Dio mi accetta, mi voglio bene anche io, ce l'ho a fare un posto, adesso è tornato, non posso. E allora nasce la comunità dei figli di Dio, non è la comunità dei perfetti, ma è la comunità dei perfetti. Nasce la comunità di coloro che hanno la grande qualità di Dio, che è la misericordia, la misericordia. Che accoglie l'altro, che è l'unico modo perché l'altro sia davvero se stesso e non invece travolto dalle sue difficoltà che abbiamo, dalle non accettazioni. Nessuno ha fatto impressione la prognosi che i suoi parenti sono di due tasse. Sono normale. Cosa pensiamo delle realtà? Giudizio spassionato del fatto da grande affetto. E qui diciamo tranquillamente è parte ma non lo dobbiamo dire.
Grazie.
Avete notato l'invitamento al cielo come interessante? C'è un cerchio esterno e più esterno lontano sono gli suoi. Ci sono gli estranei, la folla, che sono invece dentro, attorno a lui e fanno un cerchio in cui lui sta al centro. I suoi lo vogliono tirar fuori e portare fuori. Gli altri invece lo ascoltano e davvero lui sta al centro. Quindi i veri suoi sono la folla che lo tengono al centro e lo ascoltano. E i suoi invece che lo vogliono tirar fuori, i suoi dal punto di vista affettivo, che sono la madre dei fratelli, i suoi dal punto di vista intellettuale gli scrivi, sono la vera folla che corre. È interessante, c'è un capovolgimento di frontiera, non so se dice. Per cui i vicini sono i lontani sono i vicini. E dove ciò che discrimina è semplicemente la capacità di ascoltarlo e pretendere di essere ascoltato. Cioè la pretesa di impadronirsi, poi lasciarsi prendere.
Volevo aggiungere qualcosa che si diceva, quello di non essere disposti a cambiare, non essere forse noi viviamo in una cultura in cui invece è esaltato appunto il cambiamento, il movimento, però la cosa si mangia la coda, in questo senso che sì, si dice tutto quello che è durevole, per carità, non ha senso, perché essere progresso, tanti di progresso deve essere sempre ingresso. Ci illudiamo forse che noi siamo disposti a cambiare, però c'è una cosa che non siamo disposti ad affrontare, sono i rischi. Vorremmo vivere a rischio zero, i marciapiedi devono essere fatti in un certo modo, le case, tutti uno deve poter mettere le dita nella presa, non so, intanto che fa la doccia senza che capiti niente, a parte di lui. Forse dovrebbe potersi buttare dalla finestra e sotto ci devono essere sempre dei materassi d'argento, ma abbiamo sempre paura che, di affrontare quello che sono, insomma, gli inevitabili rischi e così tutto quello che è un po' imprevedibile, che è anche così, oppure come dice, ma quando, non so, sono venuti l'altro in casa, ma aveva la porta corazzata, aveva il quadrupe si sparagli, aveva, no, non aveva, allora cosa si lamenta, no? Cose così, no?
Allora c'era andata butta che era
aperta la porta, per dire. Quindi questo è un'altra forma, è l'altra forma di noi. E allora, se Gesù ci viene a parlare del padre, del regno di Dio, ecco, facendoci affrontare così un passo, quindi un rischio, se volete. Che noi assolutamente non vogliamo, se ci porta un po' al di là di quello che sono le nostre dimensioni, subito con tutte le nostre idee di progresso siamo, diciamo di no, stiamo fermi. Se si parla appunto del padre, si parla di seguirlo, di andare dietro a lui, allora c'è un momento, chi è che ci assicura, chi è che, quali sono le condizioni, poi magari sì fino a un certo punto, però ecco. È una forma, ecco, di dire di non volere muoversi, quando invece magari abbiamo l'illusione di essere molto moderni, quindi molto capaci di cambiamento, però certi rischi, il rischio soprattutto appunto di seguirlo, e questo è il modo un po' per vedere la follia, di giudicare la follia di Gesù e di quello che dice.
Thank you.
io voglio morire.
Ti avevano ragione, gli è successo male.
Io voglio morire. Ancora mi vedi che mi fa tutto il giorno. E mi dico, e da chi la sarà la tua figura? Io è il mio figlio, che non conosco il mio figlio.
Devo chiedere, in questo contesto, i suoi che sono fuori, la folla che è dentro l'ascolto, tanto diciamo evidente il discorso dei messi del calcio, sono dei messi del calcio. Questo argomento qui è fortissimo, ma tutto questo contesto, non riesco, se questo diciamo discorso potrebbe essere un altro brano, un altro contesto, si dice, non lo vedo collegato al discorso di esposizione, non c'è un legame con le sue cose.
Ma un pochino qui si conclude tutta una serie di discorsi cominciata con Gesù che perdona i peccati e dicono bestemmia, proprio negli scritti.
Allora, versetto 30, così dicevano uno spirito immondo.
Sì, no, ma mi è capito la seconda, il versetto ottavo. Gesù dice, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati, e gli scrivi immediatamente prima dicevano, al versetto settimo, e al versetto sesto dice che gli scrivi stavano seduti e ragionare nel cuore loro, perché costui parla così, costui che stesso, chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Quindi partono tutte le discussioni su Gesù sul fatto che lui bestemmia perché perdona, e sono gli scrivi. E qui dice, guardate che l'unica bestemmia non perdonata è non accettare il perdono. Tutte le altre sono perdonate, perché lui perdona sempre. Quindi accetta il perdono. Io mi adacciassi all'inizio delle discussioni per unire
questi discorsi.
Sugli accorgimenti letterari che usa il Vangelo invece di dire questo è l'ultimo paragrafo, richiama le parole e le parole che includono sono hanno un unico argomento. Dei 12 con Giuda che tradì, cioè fa parte dei 12 della Chiesa, cioè di noi il tradire, come si tradisce in questi due modi, tradiamo sempre lui. Cioè il Vangelo in fondo parla sempre di quello delle tre varie figure che ci sono. Noi in questi due modi tradiamo e lui in modo che noi possiamo davvero far parte dei suoi, di ci ascoltare.
Io sono rimasta affascinata da questo verbo ascoltare e pensavo di come si può intendere e di come sia decisivo, non l'avevo mai percepito come decisivo, di quell'importanza. Quindi pensavo, se mi ascolto divento triste, se ascolto gli altri è sempre quella perché pensano quello che penso io. E se ascolto Dio invece si apre un orizzonte infinito, i rischi che questo comporta però è un'apertura già da una da l'entusiasmo. Per cui questa ossessione quasi nella Bibbia, no, ascolta, crea, ascolta il popolo mio, si pensa, vuol dire che ascoltare la sua parola è veramente entrare nella sua vita, entrare nella sua volontà, perché se no noi non abbiamo la sua parola, certamente quando lui dice chi è mio padre, chi è mia madre. Lì è solo lo spirito che ci fa capire che la sua, fare la sua volontà ci insegna che cosa vuol dire amare. Perché lui è assoluto com'è, noi non sappiamo. E guardando lì impararsi perché l'amore, perché Dio è amore, quindi la logica è l'amore ancora più. Però l'amore è, non è l'amore mondano, ma l'amore di Dio, l'amore di Dio.
Circa l'importanza dell'ascoltare, credo che tutti abbiamo esperienza, e come è importante è quando ci sentiamo ascoltati e non giudicati.
dice, allora l'altro ti fa da madre se ti ascolta la tua comunità. Concepisce, ti fa vivere come sono. Se l'altro non mi ascolta, uccide. Se mi ascolta giudicando, mi uccide ancora. E proprio questo ascoltare accogliendo è il far vivere l'altro in me. L'altro esiste per te nella misura in cui lo ascolti, lo so, tutti avete avuto la percezione di essere ascoltati, tanto è vero, così non essere ascoltati, non essere compresi, compreso lo stesso di concetto. È proprio l'ascoltare l'altro e concepirlo. Di farti l'amore e ascoltare l'altro. Lo concepisci, lo sai chi? Così com'è in te. Che tu hai una vita in più, la tua vita nell'altro perché hai concepito, ti hai fatto vivere, ti senti compreso, accettato. Così noi facciamo con Dio, cioè lo stesso meccanismo della parola, perfetto è importante la parola che è stata detta. Ed è sulla parola che ci sono più guardi, sulla ricchezza e il potere. È ciò che ci fa un uomo di vicino. Ed è difficile. Scoprire tutto. Credo che se lo sapessi sarei contento un po' la volta. Sì. No, per esempio, qui questa parola di Dio mi dice una cosa, che io invece di ascoltarlo me ne impadronisco, dico che è matto, dico che è indemoniato. Quindi ascoltare la parola di Dio per me questa sera vorrebbe dire, dov'è finché se questo Dio invece di ascoltarlo? Lo riduco al mio consenso, ai miei desideri, alle mie convenienze.
Interiormente le mie reazioni, perché la verità non sta in quello che serve,
qualunque cosa che sento è vera, può anche fare. È l'uso che ne faccio io la mia reazione interna che devo percepire se lo dico o no, perché suppongo che la parola esterna mi dice sì, contento, e se sì, contento, sa, ho appena ucciso uno, forse sarebbe bene che facessi un po' di ripensamento, che posso trovare lì lasciandolo in sé, non devo essere contento di te. Per cui quella parola, sì, contento, a me giustamente devi dire sì, triste che sei stato questo, perché non puoi essere contento fino a quando non ti prendi in pezzo. E se uno mi dicesse che deve stare per male, sì, una volta che ho capito questo devo anche capire che devo essere contento perché questo male è perdonato. E quale dei due atteggiamenti devo avere interiormente? Sotto di te. Questo nessuno me lo può dire, lo devo sentire. E come faccio a sapere? Quello che mi fa dire, mi dà più libertà profonda, mi dà gioia e pace, che dura anche dopo, al di là della sensazione, che non mi fa più desiderare neanche il padre, non lo tollerare anche lui. Ecco, questo va bene. Poi io magari la cosa è buona, la uso ugualmente male, perché va bene, ho la mia dose di cattiveria, però la riconosco come mia dose di cattiveria, credo che... Quindi non è così semplice, perché davvero la parola di Dio non è che dice una non è precisa, però è un po' come le cipolle, cioè puoi levare e arrivare strati sempre più profondi, no? E nella lettura si coglie un livello, arrivi una seconda volta, quando un livello più profondo, una terza, un'altra ancora, sono tutti veri, non è che si esclude. Se si esclude è perché non è capito. Oppure c'è unilateralità. Si comprendono e sono complementari. Ogni volta che vai capisci sempre di più. Qualche volta capisci qualcosa di più perché è una curatura nuova che si pone con una lettura femminile, chiaramente un'altra curatura, quindi capisci cose che non vorrei capire di più. Ecco, dopo ciò che hai capito, è vero o non è vero? E quello che dici per te, cioè è vero per te, ti fa crescere spiritualmente oppure la tua voce di crescere, quello è la salvezza. Se lo propone fa bene a proporti quello che lui ha scoperto dentro. Insomma, sulla bancherella metto il pane, metto i biscotti, metto il brioche e magari metti qualcosa che vada bene anche per te, il diabete. L'altro deve scegliere per quello che offre la parola di Dio, quello che in quel momento davvero lo fa crescere e lui è l'unico in grado di percepire. L'unico in grado di percepire, però se si evita. E allora c'è una rieditazione alla percezione interna, perché con grande onestà, cosa mi fa crescere davvero nell'amore del Signore, nell'amore degli altri? Cosa invece senti di rispettazione che non deve fare con l'amore, con il mio amato? Se per cui non è questo non l'avevamo detto, ma è molto utile e interessante, cioè questo brano cosa mi deve far capire? Che io mi accosto a Gesù. Tant'è vero che la parola impadronirsi sarà la parola chiave della passione. Proprio così è in contatto con il corpo, però devo capire che invece questo
e capire che lui si gode per donare che faccio così. E di fatto questo dono perché mi ha dato? Perché non faccio il peccato contro lo spirito. E forse qual è il peccato contro lo spirito? Di non sapere che io mi voglio impadronire di lui. Quindi riconoscere che io mi impadronisco è fondamentale per arrivare a un rapporto corretto di ascolto. Sì. Anche l'esperienza del Dio male mi è fondamentale per capire meglio il corpo che si vede. Non devo né rimuoverla né esprimerla, ma è certo. Ed è il luogo dove entro in contatto. Sostanzialmente sì, c'è queste letture, se vuoi, sono antiche e moderne.
Cioè, una volta le interpretazioni
diverse. Però direi forse. E non ammettere che ci sono tutte le interpretazioni e sceglierne una come assoluta che ha portato alle rotture. Se tu prendi un qualunque commentario del 1500, per esempio il Maldonado, ti mette già tutte le interpretazioni possibili e poi non dice la sua, non lo dico. Questo è già interessante. Oggi si riscopre di più, ma è una cosa per sé tradizionale. Poi il secondo aspetto che dice è importante confrontare la parola con la tradizione della comunità. Dopo c'è il terzo elemento, cioè io la confronto con la tradizione della comunità per capire proprio il senso della parola. Una volta capito il senso della parola che è in una storia, in una tradizione, cosa dice a me? Lo posso sapere solo io, ma non è più in te, perché mi sono confrontato con la parola, con il testo, poi con la storia e con la tradizione. Poi però cosa dice a me? Questo lo posso sapere solo io, che è la volontà di Dio su di me. Chiaramente sarà nell'ambito della tradizione della parola, però è quell'aspetto che è mio. E lì è il problema di discernimento, cioè, dove nessuno si può sostituire a me a dirmi qual è la volontà di Gesù, né neanche il Papa, ma neanche il Padre Eterno può venire in terra a dirmi, perché lui me lo dice in altro modo. Me lo dice semplicemente attraverso quello che c'è nel tuo che me l'ha messo lui. Se venisse sulla terra sarebbe un'allucinazione mia, probabilmente, e qui dovrei dubitare molto. O che il diavolo che mi inganna, o che sono allucinato io per la mia. Mentre invece lui mi ha dato l'intelligenza e il cuore per riconoscere dentro di me ciò che mi dà pace, gioia, mi costruisce, e questo è il mio contenuto della terra. Ed è l'intensità di scelta. E non è più intimismo perché è quel dono che tu hai che ti mette in comunione e in servizio con gli altri.